Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il nostro ricorso agli angeli, la nostra memoria degli angeli, il senso della loro presenza ci rinvia alla provvidenza di Dio, alla sua bontà e anche alla sua maestà. Pensiamo in particolare in questo momento soprattutto all'assemblea liturgica che ci unisce in modo speciale alla lode, all'adorazione degli angeli.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 22, 1-14. Gesù riprese a parlare loro con parabole, disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio e gli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe e fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono cattivi e buoni e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati ma pochi eletti.
Parola del Signore.
Ricordiamo la possibilità di leggere la parabola per intero, fino al versetto 14. E ricordiamo ancora che questa è la terza parte della risposta di Gesù. Prima i due figli, poi la vigna e ora le nozze, sono tutte risposte in parabole alla questione e al significato, ecco, dell'opera di Gesù, della sua autorità.
È bello leggere il parallelo che è stato suggerito ieri da Giovanni Paolo alla fine del secondo libro delle Cronache, dopo la presa di Gerusalemme da parte dell'esercito del re di Babilonia. Il cronista, diciamo l'autore delle Cronache, fa questa sintesi: anche tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il Tempio che il Signore si era consacrato in Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente, cioè direbbe tutte le mattine alzandosi presto, mandò
Aschenbabbocher.
Cioè, come dire che Dio tutte le mattine si alzava presto per mandare i suoi messaggeri ad ammonirli, perché amava il suo popolo e la sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. E poi più avanti dice, quindi incendiarono, allora il Signore fece marciare contro di loro il re dei Caldei, e a un certo punto dice, incendiarono il Tempio, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutte le sue case più eleganti. Quindi anche questo dice, nella parabola si dice che incendiò la loro città. Sembra proprio che il Signore riprenda in parabole questa storia. E riprendendo questa storia dice che la chiamata alla conversione dei che i profeti facevano era come un invito a nozze. Quando i profeti dicevano di ritornare alla legge, si trattava di qualcosa di bello, come un invito a nozze, cioè l'invito alla conversione è questo. E un'altra cosa che mi veniva così da trarre da questo brano è che Gesù, identificando quelli che lo rifiutano, insomma quelli i suoi interlocutori che lo mettono alla prova, con Israele ai tempi dell'invasione a Babilonia, viene a dire che chi fa, cioè sono figli dei loro padri in quanto si comportano allo stesso modo, cioè essere figli dei padri, come Gesù è figlio del padre in quanto agisce come il padre. Questo, in questo c'è una generazione nel peccato. Gesù continua questa storia dicendo: voi siete figli di loro in questo senso, che continuate a peccare, cioè chi continua a peccare è come... E poi un ultimo pensiero, che mi sono ricordata di quel commento che abbiamo sentito a Gerusalemme da un professore ebreo che commentava il Vangelo, il prologo di Giovanni, scandito sempre da queste parole: venne tra i suoi ma non l'hanno accolto, la luce veniva nel mondo ma le tenebre... E lui lo interpretava proprio in questo senso, è come Dio che manda continuamente la sua luce ma gli uomini non l'accolgono.
Se l'ultima parola appunto di Due Cronache, che viene detto che schernirono i suoi profeti al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine senza più rimedio, il rimedio c'è, perché comunque queste nozze vengono fatte e il richiamo di questo re viene continuamente, cioè l'appello non è senza rimedio, il rimedio c'è continuamente, perché questo figlio, cioè il festeggiato è il figlio di questo re, e quindi bisogna che questa sala, mi ha colpito questa volta, questa sala deve essere piena, deve essere riempita di cattivi, di buoni, perché senza la gente, senza un popolo, il re non può regnare, quindi per forza comunque deve continuamente, c'è un rimedio, c'è. Questa presenza anche di... quindi tutto è stato fatto, cioè venite alle nozze, tutto è pronto, tutto è fatto, è un richiamo di secoli e Gesù lo ha continuamente ripetuto, però c'è questa presenza di questo uomo che non ha l'abito, ci sono state tante interpretazioni, questa volta mi sembrava così, che comunque deve indicare qualcosa di cui l'uomo è responsabile, è tutto fatto, tutto offerto, però c'è anche soprattutto mi sembrava così che ci doveva essere un'adesione totale e gioiosa a questo richiamo, e qui non c'è.
Penso sempre che tutta questa disputa avvenga e sia collegata anche proprio all'ingresso di Gesù, questa citazione che avevamo al versetto 13, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi ne avete fatto una spelonca di ladri, che questo sia una delle grandi accuse che porta Gesù, da cui poi parte per una purificazione. Contesto più immediato poi è la disputa direttamente con i sommi sacerdoti e gli anziani, questa risposta articolata. L'ultimo, versetto 45, abbiamo trovato che i farisei erano dentro anche loro, tra gli interlocutori, lo ritroveremo anche al primo versetto della prossima pericope. I farisei ritiratesi tennero consiglio per coglierlo in fallo. E comunque mi sembra che questa parabola, questo appunto, stia sempre dentro questa disputa legata particolarmente al culto e al tempio. C'era anche sempre quel versetto di Geremia, capitolo 7, dove appunto veniva presa la citazione, è una, forse una spelonca di ladri ai vostri occhi questo tempio, e lì il testo di Geremia continua: andate a Silo, guardate cos'è rimasto. E poi, insomma, anche lì si viene detto cosa succederà. Ecco, il mio furore, la mia ira si riversa su questo luogo, sugli uomini, sul bestiame, sugli alberi dei campi, sui frutti della terra, e brucerà senza estinguersi. Cioè, ci sono sempre appunto questi toni, questo rimprovero profetico di minaccia per la conversione, per suscitare nel popolo e nei capi una reazione, un recupero di fedeltà. E così mi sembra che anche questa parabola così seria, perché c'è una grande punizione iniziale che è propria di Matteo. Questa uccisione, il re indignato, uccise gli assassini dalle fiamme della loro città, e poi anche ancora sempre proprio di Matteo, la seconda parte, contro questo che è vestito non in maniera adeguata. Insomma, mi sembra che questa parabola così seria, questo insegnamento così serio, sia sempre dentro questo contesto di rimprovero, di ricerca. Da un lato mi sembra che mostri una grande fatica crescente, diciamo, verso le autorità, specialmente verso le autorità, e dall'altro anche però che sia un grido più forte. Sempre su questo re che fa una reazione così forte, c'è anche Giuditta, mi sembra che mi sembra che il Signore parli con i termini della storia. Questo, noi avevamo il re Nabucodonosor, che dato che hanno detto che non volevano partecipare alle loro battaglie, alle sue battaglie, poi piano piano si vendica, capitolo primo e secondo di Giuditta, a dei termini molto, molto simili a questi. Il tono però mi pare che non voglia essere, come abbiamo detto tante volte, mi sembra che sia un rimprovero per suscitare qualche cambiamento.
Io personalmente trovo molto difficile questa parabola, non ho cioè soprattutto i riferimenti, come la si può interpretare. Partirei dal versetto 7, molti, forse tutti, tutti, non so, danno per scontato che il riferimento alla distruzione di Gerusalemme, o come una profezia di Gesù, succederà così, o come una profezia ex evento, cioè mettendosi nei panni di Matteo che scrive e che avrebbe già visto, essendo il Vangelo nell'opinione maggioritaria oggi successiva, la redazione finale del Vangelo successiva al 70, questo comunque sarebbe sempre un riferimento alla distruzione di Gerusalemme dell'anno 70, bruciò la città, bruciò. Se si prende questo punto di riferimento è difficile, ci sono dei problemi ugualmente, quello che viene dopo, cosa si riferisce? Si riferisce al tempo di Gesù? Dopo c'è un ulteriore invito, anzi dopo c'è un invito un po' particolare, buoni e cattivi, tutti dentro, la sala piena, a che tempo ci si riferisce? Nel contesto della parabola dovrebbe essere comunque il tempo di Gesù, cioè da che punto di vista ci mettiamo, anche se si interpreta diversamente, ma credo che qui sia una minoranza, se c'è, ecco, può rimanere qualche dubbio, siccome intendere certi particolari, se si legge la parabola alla luce come una ripresa del testo delle cronache, cioè come un racconto della storia di Israele, e quindi non sarebbe le nozze per il figlio, non sarebbe al tempo di Gesù. L'invito per le nozze sarebbe quindi da sempre, da tanto tempo, che Dio continua a invitare. Se si interpreta così significa che il concetto delle nozze si riferisce, anche se dice le nozze per suo figlio. Siccome noi pensiamo che il figlio sia Gesù, siamo indotti a riferire tutta la parabola al tempo di Gesù. Allora il problema della storia precedente è un problema, non so se mi spiego. Se le nozze sono per Gesù, allora io sono portato ancora, inclino a pensare che è la storia di Israele come la parabola precedente, la parabola della vigna, anche qui, e che quindi il versetto 7 non è detto che faccia riferimento alla distruzione di Gerusalemme del 70. Come lo presenta Matteo, cioè in bocca a Gesù, perché in bocca a Gesù non è ancora avvenuta, mentre Gesù sta raccontando la storia precedente, se interpretiamo così, sta raccontando quel che avvenne. Ecco, e quindi eventualmente il riferimento dovrebbe essere alla prima distruzione, se raccontiamo la storia così. Comunque diventa tutto un po' non facile. Volevo sollevare questi problemi che sono quelli che mi sono posto io. Cioè, comunque io inclinerei sostanzialmente a leggerla così e non farei un riferimento diretto alla distruzione di Gerusalemme del 70, del versetto 7, e sarei indotto invece a interpretare l'ultimo appello in cui, cioè, gli invitati non erano degni, ma adesso tutti devono entrare, cattivi e buoni, alla missione di Gesù. Non sono sicuro, ma potrebbe essere la missione di Gesù, che è caratterizzata dal fatto che Gesù va in cerca delle pecore perdute e tutti possono entrare. È un messaggio anche di misericordia, ecco, se finisse qui la parabola, ecco, cioè, diciamo, Dio comunque non smentisce le sue promesse verso il suo popolo e alla fine include tutti, cattivi e buoni, dentro la sala. Questo è quello che fa Gesù, perché Gesù è venuto a raccogliere non i giusti, che sono già a posto, ma i peccatori, cioè in modo che tutti partecipino alla grazia. E poi c'è l'ultima aggiunta, forse può aiutare l'espressione finale, sarà gettato fuori, là ci sarà stridore di denti, ci sarà tenebre e stridore di denti, che è un'espressione che abitualmente fa riferimento al giudizio finale, e quindi potrebbe essere un richiamo l'ultima parte, un esempio, non è che trova uno solo, quindi andremo bene, trova uno solo, mi spiace per lui però, ma comunque su tutti, no, non è questo il senso, vuol dire che la sala è piena, che con la missione di Gesù tutti sono raccolti dentro con la misericordia, e non si va in base alla giustizia, perché la giustizia ha fatto fallimento, i chiamati non hanno risposto, si va in base alla misericordia, alla missione di Gesù che tira dentro tutti. L'ultima parte è un richiamo al giudizio finale, il fatto cioè di aver ottenuto misericordia e di essere tutti partecipi del banchetto non significa che non ci sarà un'ulteriore verifica. Questo mi sembra forse il significato. L'ultima espressione fa sempre grande problema, ma io penso che, come anche alcuni suggeriscono, è una frase che può essere applicata in tanti modi, non va intesa come una profezia, tantomeno come una descrizione di quel che succederà, ma va intesa nel contesto, cioè come un ammonimento. Molti sono chiamati e pochi eletti, che si dicesse la salvezza eterna è di pochi, la gran parte degli uomini o degli invitati, o qui siamo dentro Israele, sarebbe la gran parte di Israele è dannata, non può voler dire questo, e nel contesto il fatto di essere dentro non significa ancora, ecco, che non c'è una responsabilità, che non bisogna rispondere alla grazia.